Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche da parte mia un grosso saluto, un forte abbraccio a tutti voi. Siamo così arrivati al nostro secondo appuntamento di questa settimana. Abbiamo iniziato proprio ieri, quindi, a studiare insieme il libro di Giona nell'Antico Testamento. Vi rileggo i primi due versetti dal capitolo 1. La parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini: alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Nel versetto 2 l'enfasi è posta sulla malvagità degli abitanti della città. La malvagità di questa città è raggiunta a dei livelli tali da non poter più essere tollerata dal Signore che, però, nella sua infinita misericordia, vuole esortare Ninive al ravvedimento, prima di compiere su di lei il suo giudizio. Tutti gli uomini hanno l'opportunità di cambiare vita, prima di subire il giudizio di Dio, perché il Signore vuole che tutti gli uomini si salvino. Vediamo la risposta di Giona alla chiamata del Signore e leggiamo quindi il terzo versetto. Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis e, pagato il prezzo del suo viaggio, si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Giona lascia Gath-Hepter, la città in cui viveva e che si trovava nella parte settentrionale del regno di Israele, ma non si dirige verso Ninive, come il Signore invece gli aveva chiesto di fare. Giona sarebbe dovuto andare a oriente di Israele per arrivare a Ninive. Invece egli fa esattamente il contrario. Va giù al porto di Giaffa, qui compra un biglietto per la prima nave diretta a Tarsis. Questa città, Tarsis, era fondata dai Fenici. Era situata sulla costa sud della Spagna. Essa era esattamente nella direzione opposta di Ninive. Dio gli aveva chiesto di andare ad est e Giona va ad ovest. Perché un profeta, un uomo di fede, pieno del timore di Dio, si comporta in questo modo? Ci sono due spiegazioni. La prima è che Giona odiava gli abitanti di Ninive e non voleva che questi si salvassero. L'odio di Giona non era irrazionale, ma nasceva da fondate ragioni. La Siria era a quel tempo un regno brutale, crudele, una macchina da guerra che aveva stritolato e sottomesso tutti i regni vicini, seminando morte e distruzione. L'esercito assiro operava in modo strano ed una delle ragioni per cui i babilonesi riuscirono a vincerli fu proprio la lentezza con la quale si muoveva il loro esercito. Essi portavano con sé, al loro seguito, le famiglie, si spostavano in massa come un intero popolo. Era facile intuire che il loro disordine costituiva la loro debolezza. Ogni modo si dice che quando si muovevano contro una città come uno stuolo di locuste, incutessero un tale terrore con i loro spietati metodi di guerra da indurre in più occasioni gli abitanti della città assediata al suicidio, piuttosto che arrendersi e cadere nelle loro mani. Essi passavano a filo di spada chiunque osasse resistere. Radevano al suolo le città, ne deportavano gli abitanti sopravvissuti. Gli Assiri non erano molto amati dai popoli circostanti. Sappiamo che a quel tempo gli Assiri facevano molte scorrerie nel nord del regno di Israele, nonostante l'alleanza sorta tra la Siria e il regno di Israele per contrastare gli Assiri. Entrambi i regni erano stati conquistati e le popolazioni condotte in cattività. Quando gli Assiri intendevano conquistare una città, sferravano un attacco a sorpresa, uccidevano uomini e bambini, conducevano in cattività le donne. Non è certo, ma si pensa che gli Assiri fossero arrivati anche alla città dove Giona viveva. Possiamo dunque capire perché Giona odiasse gli Assiri e non voleva che fossero salvati. Egli non voleva portare loro il messaggio di Dio che avrebbe concesso grazia a chiunque si fosse pentito dei loro peccati. C'è una seconda ragione per la quale Giona andò ad ovest. Il messaggio di Giona era un messaggio di giudizio, del tutto condivisibile da parte di Giona, considerata la malvagità degli Assiri, ma Giona conosceva la misericordia di Dio e sapeva che se gli abitanti di Ninive si fossero pentiti, Dio non li avrebbe giudicati, ma li avrebbe salvati. Questo non era affatto ciò che sperava. Giona non voleva che la città fosse salvata. I suoi pensieri, il suo volere contrastavano con la volontà di Dio, e così egli andò nella direzione opposta. Il terzo motivo per il quale Giona prese quella nave per Tarsis fu sicuramente la sua disubbidienza e la sua ribellione. Egli non volle accettare la volontà di Dio, sapendo che essa era giusta. Egli si comportò come il figlio prodigo che scappò di casa perché voleva vivere secondo la sua volontà. E Giona, benché fosse un profeta, non si sottomise alla volontà del Signore, ma vedremo più avanti, al capitolo 4, come Dio fu paziente con lui, lo ammaestrò ed aspettò che capisse. E infine ecco qui la quarta e ultima ragione della disubbidienza di Giona. Secondo quanto possiamo vedere nel Vecchio Testamento, Dio non ha mai mandato i suoi messaggeri come missionari in un'altra nazione. Il Signore aveva scelto Israele perché servisse e adorasse il Signore e fosse di esempio per tutte le nazioni circostanti che attraverso la sua testimonianza avrebbero conosciuto il vero Dio. Anche logisticamente Israele era il centro del mondo di allora. Si viaggiava per terra, tutti dovevano passare attraverso la terra di Israele. Israele era un crocevia. Il Signore aveva inoltre fatto costruire un tempio dove gli israeliti potevano adorarlo, servirlo in maniera tale che potessero essere di testimonianza dell'esistenza di questo Dio, l'unico vero al mondo. Israele testimoniava di Dio servendolo, il suo esempio di popolo governato direttamente da Dio, ubbidiente e sottomesso alla sua legge, doveva essere un invito per gli altri popoli ad adorare il Signore. Ad esempio la regina di Saba venne dall'altra parte del mondo, allora conosciuto in Israele. Perché venne? Ella aveva sentito parlare della saggezza di Salomone, della gloria, della magnificenza del suo regno, ed era curiosa di conoscere questo popolo e il Dio che adorava. Attraverso la sapienza di Salomone, ella poté conoscere Dio. Inoltre, se leggiamo bene il racconto, scopriremo che ella non fu la sola a recarsi in Israele, ma molti re vennero a obbedire la saggezza di Salomone. Durante quel breve periodo di splendore, Israele testimoniò al mondo dell'esistenza, della grandezza di Dio, ma furono sempre i re delle altre nazioni con il loro seguito a recarsi a Gerusalemme. Nel Nuovo Testamento abbiamo altri esempi, quali un eunuco etiope, ministro della regina Candace, Cornelio, il centurione romano. Il Signore Gesù invece disse ai suoi discepoli, come possiamo leggere nel Vangelo di Marco al capitolo 16, versetto 15, «Andate nel mondo e predicate l'Evangelo». La volontà del Signore non è dunque che noi costruiamo una chiesa e aspettiamo che gli altri vengano a noi, ma siamo noi a dover andare agli altri. Questo è il motivo che ci spinge a diffondere la parola di Dio tramite la radio. Ma questo non era il metodo in uso ai tempi di Giona, che probabilmente fu sorpreso quando Dio gli disse «Alzati, va a Ninive». Nessuno dei profeti che lo avevano preceduto si erano recati fuori di Israele. Prima di allora il Signore non si era mai rivolto ai gentili, ma questo libro ci rivela che Dio è anche l'Iddio dei gentili e ha a cuore la salvezza di tutti. L'Apostolo Paolo scrisse al capitolo 3 dei Romani, versetto 29, «È Egli l'Iddio dei giudei solamente? Non è anche l'Iddio dei gentili? Sì, anche dei gentili». Al momento della sua chiamata, Giona non era in grado di condividere quanto viene affermato dall'Apostolo Paolo. Solo dopo l'esperienza che riportò in questo libro, egli capì che il suo Dio era anche l'Iddio dei gentili. Sorpreso, confuso e costernato, Giona dunque si recò al porto di Giaffa. E qui trovò una nave che andava a Tarsis, pagò il biglietto, salì sulla nave e partì. Il testo riporta l'espressione «lontano dalla presenza del Signore». Com'è possibile, ci chiediamo, essere lontani dalla presenza del Signore se il Signore è onnipresente? Questa espressione è sicuramente da intendere dal punto di vista spirituale. Nel dirigersi a Tarsis, Giona infatti disubbidì al comando di Dio, si oppose alla sua volontà. L'esperienza di Giona potrebbe esserti d'aiuto se stai attraversando un periodo difficile e ti chiedi se questa è la volontà di Dio. Il fatto che stai attraversando un periodo difficile non significa che questa non sia la volontà di Dio, anzi, potrebbe essere proprio una prova del contrario. Così, se stai attraversando un periodo tranquillo e tutte le cose vanno per il verso giusto, non è detto che questa sia la volontà di Dio. Esaminiamo più attentamente la situazione di Giona. Quest'uomo, che era un profeta, sente la chiamata di Dio, ma si dirige nella direzione opposta a quella indicata da lui. Egli non sta chiaramente facendo la volontà di Dio. Giona va a Giaffa, si trova una nave, compra un biglietto, sale sulla nave e va a dormire. Durante il viaggio di Giona tutto stava andando bene, ma sappiamo che Giona non stava facendo la volontà di Dio. Ben presto avrebbe dovuto affrontare situazioni molto difficili per tornare sui suoi passi. La vita degli uomini di Dio attraverso i secoli non è stata mai facile. Pensiamo alla storia di David Livingstone che si addentrò nel cuore dell'Africa nera. Probabilmente, se qualcuno di noi avesse vissuto alcune delle brutte esperienze che egli fece, avrebbe pensato che la volontà di Dio per lui era quella di tornare a casa. Leggiamo nella lettera agli Ebrei, al capitolo 11, dal versetto 36 al versetto 38, a proposito della vita di alcuni credenti, che «Altri patirono scherni e flagelli, e anche catene e prigione. Furono lapidati, furono segati, furono uccisi di spada. Andarono attorno coperti di pelli di capra e di pecora, bisognosi, afflitti, maltrattati, ma di loro il mondo non era degno, vaganti per deserti e monti e spelonche, e per le grotte della terra. Leggiamo ora dal versetto 4 al versetto 7, dal primo capitolo di Giona. Il Signore scatenò un gran vento sul mare, e vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. I marinai ebbero paura, invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave. Giona, invece, era sceso in fondo alla nave, si era coricato e dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e gli disse: «Che fai qui? Dormi? Alzati, invoca il tuo Dio. Forse egli si darà pensiero di noi e non periremo». Poi si dissero l'un l'altro: «Venite, tiriamo a sorte, sapremo per causa di chi ci capita questa disgrazia». Tirarono a sorte, e la sorte cadde su Giona. Il Signore dunque scatenò un forte vento sul mare. Dio suscitò una tempesta. I marinai che erano sulla nave, che erano esperti del mare, capirono subito che quella era una tempesta che non avrebbero potuto fronteggiare e che presto la nave sarebbe colata a picco, sul fondo del mare. Gli uomini che pure sono riusciti nel corso dei secoli a raggiungere traguardi insperati non possono far nulla quando si scatenano le forze della natura. Anche gli atei possono riconoscere che solo la mano di un essere superiore può avere ragione di essi. Presi dalla paura, ognuno dei marinai si rivolse al Dio che conosceva, ma Giona, che si era coricato nella stiva della nave, continua a dormire. Il capitano si stupisce del fatto che Giona riesca a dormire in un tale frangente e prega anche lui di raccomandarsi al proprio Dio. Sorprende come un uomo esperto, che probabilmente aveva la responsabilità di quella nave, dopo molti anni di navigazione, riconosca che solo l'intervento di Dio avrebbe potuto salvarli. E secondo il modo di pensare degli uomini, i marinai cercano un responsabile. In questo caso, la tempesta rientra nel piano di Dio per condurre a salvezza un'intera città. Secondo l'uso degli uomini, i marinai tirano a sorte per trovare il colpevole, e la sorte cade su Giona. Sarebbe fuorviante pensare che questo testo legittimi questo modo di operare. Sappiamo bene che non esiste la buona o la cattiva sorte, o come la chiamano altri, il fato, il destino, la fortuna, ma Dio lascia gli uomini nelle loro convinzioni e interviene solo se essi lo vogliono. Vi raccontiamo l'esperienza di un uomo che giunse alla conversione, scioccato dalla parola di un indovino. Ciò che allontana dal Signore, che spesso è di ostacolo alla conversione, colpì invece a tal punto il cuore di quell'uomo da toccarlo così profondamente da spingerlo al ravvedimento. La moglie di quest'uomo era credente, frequentava, assieme alla sua bambina piccola, la chiesa. In occasione del Natale anche l'uomo si recò in chiesa e molti dei presenti, sollecitati dal pastore, si mostrarono amichevoli con lui. Gli strinsero la mano, lo salutarono, ma l'uomo disse che quei credenti erano stati troppo amichevoli. Così quando a Pasqua egli si ripresentò, nessuno gli strinse la mano, e i presenti lo salutarono con distacco, ma questa volta l'uomo disse che quei credenti erano stati troppo freddi. Non c'era proprio modo di accontentarlo. Quando il pastore della chiesa si recò a fargli visita a casa, poco mancò che lo buttasse fuori e non gli permise assolutamente di parlargli di Dio. Circa 6 mesi più tardi, una notte, mentre il pastore era pronto per andare a dormire, qualcuno suonò il campanello. Il pastore andò ad aprire la porta e vide quell'uomo con la faccia impaurita. Lo fece entrare e incominciarono a parlare. Egli disse che nella lavanderia di sua proprietà lavorava una donna come cassiera. Questa gli aveva detto di essere andata da un indovino che le aveva predetto che sarebbe morta improvvisamente. Entrambi avevano riso di questo. Allora la donna gli aveva rivelato che l'indovino aveva aggiunto che anche l'uomo per cui lavorava sarebbe morto presto. Avevano riso di nuovo pensando che la cosa fosse troppo buffa, ma 2 giorni dopo, mentre attraversava la strada, quella donna era stata investita ed era morta sul colpo. L'uomo a questo punto era stato preso dalla paura. «Io devo essere il prossimo», disse al pastore, che però lo assicurò che l'indovino non aveva niente a che fare con la morte di quella donna. Nessuno, all'infuori di Dio, poteva conoscere il futuro. Si era trattato solamente di una coincidenza. L'uomo a questo punto obiettò che voleva essere preparato ad affrontare la morte, che voleva conoscere il piano di salvezza di Dio per gli uomini. Il pastore allora si mise a spiegargli come Dio aveva mandato Cristo nel mondo, a morire per i peccati degli uomini. Quell'uomo era pronto quella notte e accettò il Cristo come Salvatore. Nonostante quell'approccio così poco ortodosso, quell'uomo era giunto alla salvezza. Riprendiamo la lettura del nostro testo di Giona e vediamo quello che accade a bordo della nave. Leggiamo dal versetto 8 sino al 10 del primo capitolo. «Allora gli dissero: Spiegaci dunque per causa di chi ci capita questa disgrazia. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni? Egli rispose loro: Sono ebreo e temo il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terraferma. Allora quegli uomini furono presi da grande spavento e gli domandarono: Perché hai fatto questo? Quegli uomini infatti sapevano che egli fuggiva lontano dalla presenza del Signore, perché egli li aveva messi al corrente della cosa. Probabilmente Giona aveva avuto del tempo per parlare con i marinai della nave, ma non disse molto di se stesso. Egli certamente non fu un testimone della sua fede in Dio. Un credente che non fa la volontà di Dio non può mai essere un testimone fedele. Questa è una cosa importante da tenere in mente. I marinai vogliono sapere qualcosa di più di quell'uomo che si era imbarcato con loro e che dormiva profondamente durante la tempesta. Allora gli chiedono quale fosse la sua occupazione, quale il suo paese di provenienza, il suo popolo di appartenenza. Giona non aveva detto a nessuno di essere un profeta, di provenire da Gat Hepter, una città situata nel nord del regno di Israele. Non aveva detto a nessuno di appartenere al popolo israelita, di conoscere il Dio vivente e vero. Nessuno sapeva, inoltre, che egli era stato mandato dal Dio che serviva a Ninive per portare un messaggio di speranza e di salvezza. Giona aveva taciuto perché sapeva di non fare la volontà di Dio. Sollecitato, Giona risponde di essere ebreo. Gli ebrei erano conosciuti per essere monoteisti, per adorare un solo Dio, creatore di tutte le cose. Giona disse: Io temo l'Eterno, l'Iddio del cielo, che ha fatto il mare e la terraferma. Giona disse di adorare l'Iddio che aveva fatto anche quell'oceano, che era agitato dalla tempesta. Sicuramente quei marinai conoscevano Israele, ma non conoscevano l'Iddio vivente e vero. Sebbene fosse riuscito a dormire tranquillamente anche in mezzo a tutto quel trambusto, egli non aveva la coscienza pulita. A questo punto Giona dovette dire ai marinai che avrebbe dovuto recarsi a Ninive, ma che aveva deciso di non farlo. Quegli uomini rimasero scandalizzati dal comportamento di Giona, che era stato disubbidiente alle parole del suo Dio, e gli dissero: «Perché mai hai fatto questo?» Sia i credenti, quanto più i non credenti, guardano la vita di coloro che si dicono figli di Dio. Essi si aspettano un comportamento coerente, irreprensibile, ma spesso sono proprio i credenti a essere motivo di scandalo per gli altri. La responsabilità della testimonianza dei credenti è grande. La domanda dei marinai deve aver avuto l'effetto di scuotere Giona e di richiamarlo alle sue responsabilità. Leggiamo ora dal versetto 11 fino al versetto 15. Poi gli dissero: Che dobbiamo fare di te perché il mare si calmi per noi? Il mare infatti si faceva sempre più tempestoso. Egli rispose: Prendetemi e gettatemi in mare, e il mare si calmerà per voi, perché io so che questa gran tempesta vi piomba addosso per causa mia. Tuttavia, quegli uomini remavano con forza per raggiungere la riva, ma non riuscivano, perché il mare si faceva sempre più tempestoso e minaccioso. Allora gridarono al Signore e dissero: Signore, non lasciarci perire per risparmiare la vita di quest'uomo e non accusarci del sangue innocente, poiché tu, Signore, hai fatto come ti è piaciuto. Poi presero Giona, lo gettarono in mare, e la furia del mare si calmò. Quegli uomini capirono che dovevano prendere una decisione, e volevano che fosse Giona a prenderla. Perciò gli domandarono: Che dobbiamo fare affinché il mare si calmi per noi? E Giona diede loro una risposta diretta. Giona riconosce la mano di Dio in tutto questo e capisce che Dio sta guidando la sua vita. Capisce di essere l'elemento esterno di disturbo in quel contesto e che l'unico modo per salvare la nave, il suo equipaggio, sarebbe stato quello di abbandonare la nave che andava a Tarsis. Dio aveva stabilito che quest'uomo non sarebbe andato a Tarsis, ma dove voleva lui. Sicuramente quei marinai erano delle persone oneste, sebbene fossero pagani, non volevano gettare Giona in mare. Fecero del loro meglio, tutto ciò che era nelle loro possibilità per scampare dalla tempesta. Remarono più forte che potevano per condurre l'imbarcazione sulla terraferma, ma ciò fu inutile. A questo punto essi gridarono all'Eterno, pregarono per la loro salvezza, ma gli chiesero di non essere ritenuti responsabili della vita di Giona. Essi riconoscono la sovranità di Dio, si sottomettono alla sua volontà, ma sentono la responsabilità delle loro azioni. Non vogliono spargere del sangue innocente. Notate il cambiamento nella vita di questi uomini. Si stanno volgendo verso il Dio vivente e vero. Sicuramente lo stanno facendo nella loro disperazione, ma chiedono a Dio di perdonarli per quello che stanno per fare, perché non hanno alternative. Leggiamo l'ultimo versetto, il 16, del capitolo 1 di Giona. Allora quegli uomini furono presi da un grande timore del Signore, offrirono un sacrificio al Signore e fecero dei voti. Il timore dell'Eterno, troviamo scritto nelle Sacre Scritture, è il principio della saggezza. Quindi l'uomo timorato di Dio è anche saggio. Quegli uomini temettero l'Iddio creatore del cielo e della terra e gli offrirono un sacrificio, riconoscendo che Egli era il Signore. Inoltre fecero dei voti, cioè determinarono in cuor loro di servire il Signore. Attraverso questa esperienza essi avevano conosciuto l'Iddio vivente e vero. Da un'esperienza difficile, di sofferenza, di prova, essi avevano trovato il vero bene per loro. E mi fermo qua, proprio con questo versetto appena letto, tratto dal libro di Giona. E per saperne di più, quindi io vi invito a stare ancora insieme domani, alla stessa ora. Ciao.